bisogno di essere sostenuti con la preghiera produce un grande beneficio nel coloro che sono chiamati ad amministrare la parola, essendo consapevoli di essere completamente incapaci di poter trasmettere gli oracoli di Dio, ma avendo la certezza che con la preghiera possiamo essere sostenuti e soprattutto poi con la forza del Signore che mette a sua disposizione le nostre vite. Quello che abbiamo espresso questa mattina con le nostre bocche, attraverso inni, attraverso la lettura di brani, attraverso anche il nostro accostarci a questi simboli, e trova la sua autenticità su un fondamento ben preciso nella nostra vita: la consapevolezza di aver vissuto un'esperienza precisa, puntuale, che ha letteralmente sconvolto la nostra esistenza terrena. Innanzitutto ha cambiato la nostra posizione, e cambiando la nostra posizione ha cambiato il nostro destino eterno, ma siamo anche consapevoli che quell'esperienza ha ad un certo punto della nostra vita cambiato completamente la nostra esistenza terrena. Questo evento che ha sconvolto nasce dal fatto di aver preso sempre più, aver preso la consapevolezza di aver toccato con mano qualcosa che prima noi non conoscevamo, di aver vissuto un'esperienza appunto anche traumatica per certi versi, perché quell'esperienza ci ha aperto gli occhi intorno a certe situazioni della nostra vita che noi non avevamo ben compreso. E questa esperienza traumatica è prima di tutto nasce dalla consapevolezza di cosa noi siamo effettivamente. Dire di aver conosciuto il Signore non significa proseguire una linea retta con il nostro passato, ma significa letteralmente aver rotto i ponti con il nostro passato. Aver letteralmente, cari nella grazia, compreso che noi dovevamo dare un taglio con il nostro passato. E questo non perché qualcuno ci ha messo delle camicie di forza o ha prodotto in noi un lavaggio del cervello, ma perché attraverso la luce dello Spirito Santo, attraverso la parola, siamo venuti a conoscenza di qualcosa che noi non conoscevamo, prima di tutto a riguardo di noi stessi. E soprattutto aver compreso che ciò che prima guidava la nostra esistenza, ciò che prima era il nostro punto di riferimento, Dio ha tolto via questo velo facendoci vedere che in realtà era la cosa più ingannevole che noi seguivamo. Qual è la cosa a cui noi ci tenevamo più di ogni altra cosa e a cui noi seguivamo? Era chi? Il nostro cuore, no? Noi sappiamo lo slogan che continuamente è ripetuto all'interno delle nostre società in cui viviamo, dove l'uomo può trovare la sua vera realizzazione quando segue ciò che è nel suo cuore. Noi conosciamo i tanti slogan che borbandono la nostra mente, che ci insegnano che in realtà quando esprimiamo ciò che abbiamo nel nostro cuore, noi possiamo ottenere veramente libertà. Mentre quando incominciamo, per la grazia di Dio, a toccare con mano, attraverso la scrittura, la realtà di quello che noi siamo, beh, il quadro cambia notevolmente. E difatti noi sappiamo come all'interno della scrittura continuamente troviamo questa continua tensione tra ciò che immagina l'uomo di se stesso e ciò che invece realmente lui è. E noi sappiamo come l'attenzione che la parola presta alla realtà del cuore dell'uomo sia un'attenzione molto molto profonda, e come la parola faccia una disamina molto profonda di ciò che è il cuore dell'uomo. Basti pensare ad esempio a quel passaggio straordinario, che è inutile che lo leggiamo, in Geremia capitolo 17, quando ad un certo punto è menzionato che il cuore dell'uomo è la cosa più ingannevole, è ingannevole più di ogni altra cosa, ed è anche insanabilmente maligno. Ecco dov'è il trauma. Mentre fino a quel momento noi mettevamo sotto il nostro bel braccetto il cuore e pensavamo che tutto quello che usciva dal nostro cuore era assolutamente una cosa che ci consentiva di conoscere la vera libertà, in realtà viene capovolta completamente questa nostra idea, facendoci vedere che il nostro punto di riferimento è in realtà la cosa più ingannevole ed è anche la più insanabilmente maligna. Quando ad esempio poi nell'Evangelo di Matteo al capitolo 15 troviamo che Gesù, di fronte a quella grande accortezza che i farisei sottolineavano circa il fatto che i discepoli di Gesù non si lavassero le mani e quindi non seguissero la tradizione dei loro antichi predecessori e quindi mangiavano praticamente del cibo senza prima di lavarsi le mani, Gesù cerca proprio di convogliare in realtà l'attenzione su qualcosa di molto più profondo. E che in realtà non è quello che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma quello che esce. E c'è un episodio, c'è una sottolineatura che i discepoli fanno a Gesù, dice: maestro, appena i farisei hanno ascoltato questo, ne sono rimasti scandalizzati. Perché? Perché quando Dio incomincia ad accendere la luce ai riflettori nella vita di una persona, mostrandogli non come l'altro, ma come sei tu, beh, fratelli, c'è da scandalizzarsi. E un po' più avanti Gesù dirà che dal cuore dell'uomo che cosa escono? Pensieri malvagi, diffamazioni, adulteri, fornicazioni, una lista che non è omnicomprensiva, ma che ci rende conto di una realtà. Che il cuore dell'uomo, altro che essere punto di riferimento, è una discarica abusiva a cielo aperto, fatta piena di veleni tossici, a cospetto del quale la terra dei fuochi non ha paragone. Questo per dire che cosa? Che mentre l'uomo ha in sé proprio l'idea di avere una grande considerazione di se stesso e del proprio cuore, dei propri pensieri, la Bibbia ci presenta invece che questo cuore, così com'è, ha bisogno di una bonifica ecologica interiore, non esteriore. Questa bonifica non verrà fatta cambiando parrocchia. Questa bonifica non verrà fatta mettendoci un vestito evangelico, ma che questa bonifica ha proprio la necessità di essere attuata attraverso una realtà. Una realtà che, come sappiamo e abbiamo ricordato questa mattina, trova la soluzione nel sangue del Signore Gesù, l'unico capace di poter purificare le nostre coscienze dalle opere morte. E quindi chi ha vissuto questa esperienza traumatica è quella persona che da quel giorno in avanti ha conosciuto il Signore, perché quando Dio gli ha mostrato quello che lui era, non ha potuto trovare delle vie d'uscita se non in un unico grido di salvezza. Signore, salvami! Signore, crea in me un cuore puro. Ecco che cos'è la salvezza. Se la salvezza non parte da questa consapevolezza, beh, molto probabilmente, come dirà il Signore Gesù, abbiamo nettato l'esterno della coppa, ma il problema è sempre dentro, e quando è purificato dentro, anche l'esterno sarà pulito. E allora, chi ha conosciuto il Signore è quell'uomo e quella donna che ad un certo punto, vivendo questa esperienza traumatica, incomincia ad avvertire una grande sensibilità. Perché? Perché non è che dal giorno in cui siamo stati salvati questo cuore, diciamo, viene completamente bonificato una volta e per sempre, ma sappiamo che dobbiamo convivere con una realtà che potenzialmente può produrre sempre quei veleni tossici, e quindi c'è bisogno di una nuova sensibilità. Ecco per cui ad esempio nel Salmo 86 dirà il salmista: unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Da dove nasceva questo? Nasceva proprio da questa realtà. E se è vero che la salvezza significa essersi appropriati di quel mezzo che ti consente di poi essere purificati, e se è vero che all'interno della salvezza Dio apre un'apertura di conto corrente, diciamo così, di un'apertura di credito illimitato, presso il quale noi possiamo accostarci e ogni giorno chiedere perdono per i nostri peccati, perché noi cadremo ogni giorno, è anche vero che in quella persona incomincerà a nascere una nuova sensibilità. E questa nuova sensibilità ti porterà a fare molta attenzione. Tanto che, ad esempio, mi viene in mente adesso un Salmo 68-69 che lo leggevamo stamattina a casa. Ad esempio, ecco, giusto per 69, 69, versetto 5 e 6, ricordo questo passaggio diversi anni fa che lo lesse il fratello Leonardo in una riunione di preghiera, ma eravamo ancora nell'altro locale, ma da quel giorno mi ha accompagnato, mi sta accompagnando, e a un certo punto che cosa dice? Salmo 69, oddio, ecco la versione Nuova Diodati dice tu conosci la mia stoltezza, la mia versione dice tu conosci la mia follia, è ancora più forte, no? E le mie colpe non ti sono occulte. Ah, 5 e 6, scusatemi. Non siano confusi per cagione mia quelli che sperano in te, o Signore eterno degli eserciti, e non siano svergognati per cagione mia quelli che ti cercano, Dio di Israele. Vedete che sensibilità. Che cosa dice Davide? Che lui conosce la sua follia? No. Chi è che conosce la follia? Noi non conosciamo la follia nostra. L'unico che la può conoscere è Dio. Ecco perché, collegandoci col testo di Geremia capitolo 17, dice chi lo conoscerà il cuore dell'uomo? Io, dice l'Eterno, che investigo i cuori. E quindi ci insegna anche che cosa? Che davanti a Dio le colpe, anche quelle più nascoste, in realtà non possono essere nascoste. E poi c'è una grande sensibilità. Perché se io non conosco la mia follia, e non conosco e sono cosciente che Dio, le mie colpe non sono nascoste davanti a Dio, nasce un'altra sensibilità, che io posso essere e diventare una pietra d'inciampo per coloro che cercano il Signore, per coloro che sperano in Dio. Guardate, questo peso mette in te, cioè questi versetti mettono in noi, dovrebbero mettere in noi un peso talmente pesante, ma mi dovete credere, da non farci dormire nemmeno la notte. Ma questo non perché Dio vuole poi schiacciarci con questo peso, ma perché vuole insegnarci qualcosa di importante, che come vedremo questa mattina abbiamo un grande bisogno, e prima di ogni cosa, prima di servizi, prima dei ministeri, prima di anche dell'aspetto devozionale, di compiere un grande lavoro su noi stessi, che come vedremo leggeremo all'interno di un versetto, e che ci consentirà quindi di poter prendere coscienza che il primo servizio da compiere non è per gli altri, è per noi stessi, è su noi stessi. Ma questo non perché poi Dio ci vuole portare nell'immobilismo, attenzione, perché qualcuno potrebbe dire allora se devo obbedire a noi stessi non facciamo nulla, no, noi subito prendiamo le cose per l'estremità, chiariamo, è un bisogno che vi trasferisco presente in me, ma penso che possa essere condiviso anche da voi, di fare molta attenzione prima di tutto a noi stessi, perché poi da questa base noi possiamo incominciare ad essere dei vasi per poter essere utilizzati dal nostro Signore. Allora, se questo è un po' il preambolo, allora comprendiamo bene che il testo che ci ha letto il fratello Giuseppe martedì sera, anche se di sfuggita, acquista un valore molto molto importante. Proverbi capitolo 4, versetto 17. L'invito che il saggio per eccellenza ci presenta è questo: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Se il preambolo, molto sinteticamente, è quello che abbiamo fatto fino adesso, come raccoglieremo questo invito? Come l'invito da raccogliere, da abbracciare con la più urgenza possibile di questo mondo. Custodisci non quando hai tempo, non quando ti ritrovi con un po' di spazio da spendere, ma custodisci più di ogni altra cosa il cuore di tua moglie, il cuore dei tuoi figli, il cuore dei tuoi colleghi, dei tuoi fratelli? Il tuo cuore più di ogni altra cosa. Perché? Perché senza questa opera, senza quest'opera di custodia, scusatemi, già c'è ragione, perché Giona è il mio, sai, ogni momento Paolo è sbagliato questa parola. Grazie Giona. Perché l'opera di custodia fondamentale è proprio questa, è principale. E quest'opera di custodia, vedete, dovrebbe essere l'attività principale che noi dovremmo svolgere nella nostra vita. Perché? Perché tutto quello che noi faremo, noi diremo, noi guarderemo, il percorso che noi intraprenderemo è il frutto proprio di ciò che presenta nel nostro cuore. Perché il nostro cuore è, abbiamo letto, che cosa? È la fonte da cui provengono tutte le sorgenti della vita. Quello che noi diciamo, quello che noi guardiamo, quello che noi facciamo non è il risultato di qualcosa che si stacca dal nostro cuore. È la dimostrazione di quello che abbiamo nel nostro cuore. La bocca parla dell'abbondanza del nostro cuore, ok? Quindi non siamo non è compartimenti stagni, ma è tutto un principio di continuità tra quello che noi diciamo, quello che noi facciamo e quello che è presente nel nostro cuore. E allora noi incominciamo a renderci conto attraverso questa analisi, e vedete, chi ci presenta questo invito non è uno qualsiasi. Da chi è stato scritto il libro dei Proverbi? Che era l'uomo più saggio di questa terra, no? L'uomo a cui Dio ha dispensato una grande quantità di saggezza, di gloria, e noi riconosciamo spesso e leggiamo spesso nei nostri incontri di preghiera quella richiesta che ha fatto il Signore di non avere denaro, ricchezza o vedere la morte dei propri nemici, ma il fatto che lui richiedesse al Signore che cosa? La saggezza. E Dio gliel'ha data, no? Però vedete, quest'uomo ha condotto e amministrato la sua nazione in maniera straordinaria, in maniera tale da suscitare l'interesse anche degli altri re, come la regina di Sheba, che toccarono con mano tutta la saggezza che Dio elargì a quest'uomo. Ma il problema, fratelli e sorelle, è che tutta questa saggezza non è stata proporzionalmente allineata con un'attività di custodia del cuore di Salomone. Ecco per cui il Signore nella seconda apparizione ha più volte evidenziato questo aspetto. Vedi, io ti ho dato saggezza, vedi, io ti ho fatto costruire questa casa. Vedi però di camminare con integrità del tuo cuore. Perché quando tu incomincerai a deviarti, tutto quello che tu hai, anche in termini di saggezza, di amministrazione del regno, non avrà alcun valore. E difatti, noi vediamo qualche centinaio di anni dopo che Neemia, nel suo ultimo capitolo, per denunciare il peccato di infedeltà del popolo, a chi si richiama? Descrivendolo come un re al cospetto del quale nessun altro re può essere paragonato, che Dio amava, ma fu traviato. Allora che cosa ci fa capire? Che anche la più grande saggezza che Dio può donarci negli aspetti pratici, negli aspetti anche di amministrare qualunque cosa, in realtà deve essere sempre proporzionalmente legata ad un altro aspetto fondamentale, l'importanza di custodire. Perché? Perché questa è una chiamata che personalmente ognuno di noi deve appropriarsene, appunto, individualmente, intimamente, prima di ogni cosa. Allora, se questo è un po' il quadro, sapendo anche un'altra cosa, per esempio un passaggio in Ecclesiaste capitolo 10 dice che le mosche morte rendono putrido e puzzolente l'olio del profumiere. È un po' di follia, rovina, gloria e sapienza. Quando lì Salomone sta descrivendo l'olio del profumiere, usa questa metafora, l'olio del profumiere, sta descrivendo nella sua mente, immagino, tutta la caratteristica dell'altare dei profumi, che era uno degli elementi del talbe che costituiva la tenda di convegno prima e poi del tempio, dove venivano emanati poi questi profumi. E questi profumi dovevano essere, diciamo, miscelati da tutta una serie di elementi che dovevano essere ben specificati da Dio. Cioè l'arte del profumiere non è che poteva inventarsi il profumo secondo la propria idea, ma secondo una consistenza di elementi naturali che erano fondamentali. E questo esclusivo olio era soltanto dedito per il Signore. Perché? Perché se qualcuno lo faceva e poi l'avesse fatto nella propria casa, sarebbe sterminato. Perché quella composizione particolare, secondo l'arte del profumiere, era soltanto qualcosa che doveva essere dedicata soltanto per il Signore. Bene, quell'arte del profumiere, anche quel profumo così fatto in maniera perfetta, bastava una mosca per renderlo pudito e puzzolente. E questo ci fa capire la sensibilità con cui noi dobbiamo imparare proprio a consentire di guardare bene quest'opera ecologica di bonifica che noi dobbiamo fare nella nostra vita di grande accortezza. Allora, se questo è un po' tutto il tema, se questa è un po' l'analisi che ci presenta un po' la scrittura, noi per cercare di entrare un po' in profondità all'interno di questa grande problematica che vi trasferisco essere la mia, una delle mie questioni principali su cui confrontarmi quotidianamente, allora noi esamineremo un'espressione che noi troviamo spesso nella scrittura, ma un'espressione che prego che il Signore possa sigillare nei nostri cuori e nelle nostre menti, non per far diventare uno slogan da ripetere così, perché noi siamo campioni anche nel cercare di svuotare anche le più grandi verità di Dio, ma perché questo possa essere un'espressione che ce la cuciamo un po' addosso e ci consente di, prima di aprire appena aperti gli occhi, di guardarla come un'esperienza quotidiana da rinnovare. Allora, questa esperienza, questa espressione la incominceremo ad analizzare analizzando, scusate il gioco di parole, Deuteronomio capitolo 4, perché ci fa capire che questo lavoro è un lavoro che, come abbiamo detto poco fa, necessita di una grande attenzione, perseveranza, ed è l'inizio poi di un rapporto attraverso cui poi Dio potrà usare le nostre vite e potrà consentirci di essere dei vasi per il suo onore. Allora, Deuteronomio capitolo 4, versetto 6. Le osserverete, cioè le leggi e le prescrizioni che Dio ha dato a questo popolo, le metterete in pratica, poiché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Qual è difatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come l'Eterno, il Dio nostro, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E qual è la grande nazione che abbia delle leggi, delle prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo quest'oggi? Ecco adesso, soltanto bada a te stesso, veglia diligentemente sull'anima tua, onde non avvenga che tu dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute ed esse non ti escono dal cuore finché ti duri la vita. Falle anzi sapere ai tuoi figlioli e ai figlioli dei tuoi figlioli. Allora, l'espressione che noi analizzeremo questa mattina in diversi ambiti, in maniera anche abbastanza veloce perché altrimenti non riusciremo a rientrare nei tempi, è proprio questa espressione. Qual è? Bada a te stesso. Bada a te stesso. Noi sappiamo come Mosè, all'interno di questo libro, chiamato Libro della Ripetizione perché ripercorre tutto quello che già nel Libro dei Numeri e se vogliamo anche nel Libro dell'Esodo viene presentato, è un ricordo e un tenere desta l'attenzione del popolo. Prima di tutto sulla importanza fondamentale di capirci bene e di capire bene che cosa? Che la differenza tra il popolo di Israele e gli altri popoli non sta in quello che è nel popolo in quanto tale etnia e come uomini, ma in che cosa sta? Nella legge. E questo è fondamentale, perché non è che il popolo di Israele sia un popolo che sia sceso dall'alto, da un altro pianeta, ma è un popolo figlio di una natura umana soggetta, come sappiamo, alla corruzione e all'iniquità. E quindi la differenza tra il popolo di Israele con tutti gli altri popoli non sta in quello che è la capacità dell'uomo e del popolo in quanto tale, ma l'unica differenza sta nella legge che Dio ha dato a questo popolo. La differenza, ecco, in sostanza, non la fa il popolo in quanto tale, ma la fa nella misura in cui questa legge diventa qualcosa di nostro. Difatti, in diversi passaggi di questo libro di Deuteronomio, si cerca continuamente di sradicare l'idea che questo popolo, quando sarebbe entrato nella terra promessa, incominciasse, diciamo, a maturare l'idea che era per la propria bravura. Difatti, per esempio, nel capitolo 8, se non erro, dice: quando tu entrerai nella terra che Dio ha promesso ai tuoi padri, non dire in cuor tuo, ecco, vedi, in cuor tuo, è per la mia bravura e per la mia giustizia che io ho preso possesso di questo popolo, perché dice: voi siete un popolo di collo duro. E quindi, ma io vi ho fatto entrare perché? Perché io sono rimasto fedele al giuramento dei vostri padri. E questo è un elemento fondamentale, perché il popolo, perché noi come natura abbiamo sempre l'idea, volendo o non volendo, anche se noi non lo esprimiamo, ma questa ce la conserviamo bene, di avere sempre un'idea molto alta di noi stessi, di avere sempre un'idea che tutto sommato noi siamo capaci, noi siamo bravi, e che Dio poi, ecco, ci consenta di poter essere uno strumento, perché tutto sommato noi dentro abbiamo qualcosa di buono. Beh, dice il Signore, dice: guardate che questa vostra capacità non sta in voi, ma sta proprio nella fedeltà che io ho mostrato. Allora dice: guardate, la cosa che farà differenza, la saggezza, l'intelligenza, non sta nella vostra capacità umana, ma sta in questa legge che io vi do. E se voi incomincerete a conservare questa legge nel vostro cuore, si mostrerà la differenza all'esterno. E i popoli, ecco, che cosa diranno? Ma qual è l'Iddio che può essere invocato ed è così vicino? Ma chi è questo popolo così saggio e così intelligente? Ma la saggezza, ripeto, non stava nel popolo, e continuamente presente questa importante considerazione, ma sta in questa legge. E a un certo punto che cosa dice? Dice di, anzi, trasmettere questa legge ai figli e ai figli dei propri figli. Quindi che cosa significa? Significa che l'importanza di trasmettere queste verità alle generazioni successive, affinché ci sia un principio di continuità che consentisse anche alle generazioni successive di poter godere dei benefici che loro avrebbero vissuto rispetto agli altri popoli. Ma quindi la trasmissione ai figli delle figli però è, diciamo, anticipata da un aspetto importante. Qual è l'aspetto importante? Che il lavoro del popolo e del singolo in quanto tale, in quanto famiglia, perché il popolo da che cosa era composto? Da satelliti? No, era composto da famiglie, le famiglie sono composte da persone, persone siamo noi, cioè erano persone carne e ossa. E la responsabilità che parte dal singolo fino poi a maturare al di là dei contesti in cui noi ci ritroviamo a vivere a livello familiare è sempre una responsabilità personale. Soltanto, dice, bada a te stesso e veglia diligentemente su chi? Sull'anima tua. Ecco, mentre noi per natura siamo portati sempre ad essere proiettati sugli altri, perché lo sport nazionale qual è? Lo sport nazionale a cui tutti siamo iscritti per natura. Sempre guardare gli altri, perché i riflettori sono sempre puntati sugli altri, perché così, gettando i riflettori, spostando i riflettori sugli altri, noi ci sentiamo pochi illuminati e pochi messi chiamati in causa, mentre il Signore dice: guarda bene, bada bene a te stesso e veglia diligentemente sulla tua anima, affinché queste cose, questa legge, tu non le possa dimenticare e non possono uscire dal tuo cuore. Perché la differenza di questa bonifica, ripeto, ecologica, che Dio ci chiama a poter fare, non possiamo farla con i nostri mezzi, ma l'unica capace di poter bonificare ecologicamente i nostri cuori interiori è la parola. Ecco perché il salmista dirà: come può il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa, mediante, e per non peccare contro di te. E questa parola ha la capacità, crediamoci, di effettuare un'opera di bonifica che consente di metterci a riparo dalle continue tessine che altrimenti sono ancora presenti. Ok? Questo è l'aspetto fondamentale. Allora dirà, appunto, bada bene a te stesso e veglia su diligentemente sua età, affinché tu non avvenga che tu dimentichi queste cose e ti escano dal cuore. Ti escano dal cuore. Cioè, quei rifiuti possono prendere talmente spazio che espellano la parola. Il termine ricordare e dimenticare non dobbiamo considerarli nell'ottica della nostra mentalità. Cioè, non è che sta parlando di dimenticare in senso di sbadatezza o in senso di, così, diciamo, di superficialità. Il termine ricordare e dimenticare nella scrittura è un termine molto più profondo, che significa tenere conto o non tenere conto. Infatti, quando noi troviamo scritto che Dio non si ricorderà dei nostri peccati, mica Dio è soggetto al nostro oblio, o mi sbaglio? Mica Dio, ma Dio non terrà conto dell'iniquità. Molte volte si dice, è come se non avessimo mai peccato. È una fase sì, no. Cioè Dio sa che tu sei un peccatore, ma c'è stato un pagamento di un prezzo. E non tiene più conto dell'iniquità. Perché se Dio dimenticasse l'iniquità, dovrebbe anche poi toglierci tutte le conseguenze dei nostri peccati. In realtà le conseguenze tante volte rimangono, ma quello che Dio toglie è l'imputazione del peccato. Ok? Questo è un punto fondamentale. Allora che cosa vediamo? Vediamo che quest'uomo, Mosè, dice non ti escono ancora finché duri tutta la tua vita. Quando c'è questo lavoro dove noi il nostro cuore è saturo della parola, la testimonianza all'interno dell'alveo familiare sarà non una forzatura, non sarà un impegno, sarà una realtà naturale. E questo è un aspetto. Ripeto, se dovessimo vedere tanti aspetti non ne usciremo. A noi quello che interessa è soltanto cogliere quello che è il principio che Dio ci vuole portare stamattina, su cui riflettere, meditare, e poi ecco, ognuno di noi, per quello che il Signore poi ci donerà di poter comprire, approfondirlo. Nella nostra, per esempio, dinamica anche devozionale che abbiamo personale col Signore, a un certo punto Ecclesiaste capitolo 5, vediamo che cosa ci presenta. I primi versetti. Capitolo 5, Ecclesiaste, versetto 1. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e appressati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure quello che fanno male. Ecco qua. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei nella terra, e le tue parole siano dunque poche. Ah. Che cosa ci insegna? Ci insegna in quello che è la realtà contestuale, diciamo, del Tempio, dove c'era gente che si avvicinava, il popolo, alla casa di Dio per offrire sacrifici, in realtà trasferendolo e traslando, diciamo, all'interno di quella che è la realtà del nuovo patto, di questo aspetto devozionale, ci insegna il Signore comunque a considerare bene a dove badare bene i nostri passi. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma che c'è di male, sto parlando con il Signore accetterà. Bene, dice il Signore, anche sotto l'aspetto devozionale di ogni genere, abbiamo una grande necessità di prestare attenzione a quello che diciamo. Perché mi rendo conto che noi siamo così, diciamo, proprio legati da un'abitudine e da un linguaggio evangelichese, scusatemi questo termine neologistico, che ci consente di essere ripetitivi nelle cose senza prendere coscienza di quello che noi stiamo dicendo. E infatti dirà, non essere precipitoso nel parlare, e incomincia a imparare ad ascoltare. Quindi ci fa capire una grande area su cui bisogna fare attenzione nella custodia del nostro cuore. A custodire il nostro cuore ci consentirà di custodire anche l'uso del linguaggio, delle parole. Infatti dice Proverbi a capitolo 21-23, dice che chi custodisce la propria bocca, la propria lingua, preserva se stesso. Allora, nell'attività di bonifica del proprio cuore, ci insegnerà a non essere molto precipitoso nel parlare, perché noi siamo proprio, abbiamo questa tendenza a parlare, senza invece ad imparare ad ascoltare. Allora dice il Signore, impara prima ad ascoltare per questa tua bonifica ecologica interiore, e questo ti consentirà di usare il tuo linguaggio, la tua lingua, con grande circospezione, senza offrire il sacrificio anche degli stolti, che non sanno neppure quello che stanno offrendo. Questo è un grande male, E quindi il tuo cuore, ecco, non si affretti, non è che il cuore parla, ma perché? Perché la bocca, collegando con quello che abbiamo detto prima, il nostro cuore esprime quello che abbiamo nel nostro cuore. E questa è un'altra area. Scusate che vado velocemente, volevo verificare un passaggio. Era giusto un pensiero, Gino. Galati. Se 10 minuti, posso 10 minuti? Grazie. No.
Se non bruciare.
Ah, va bene.
Sia veramente importante.
Va bene, allora facciamo così. Allora bene, chiudiamo qui.
Prenditi una
sì, va bene, dai. No, va bene, ok. No, va bene, dai. Allora chiudiamo, il Signore. Chiudiamo con una preghiera, così, Signore, ci prego. No, va bene. Signore, grazie per quello che hai voluto ricordarci questa mattina. Signore, tu conosci il profondo bisogno che ho nel mio cuore, ma penso anche dei miei fratelli, di considerare quanto sia importante custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa. Signore, sia glorificato il tuo nome in Cristo Gesù attraverso delle visite che siano dei vasi nobili per essere pronti al tuo servizio. Nel nome di Gesù. Amen.
Vorrei chiedere a qualche fratello di, se vuole, di pregare. Credo che abbiamo tanti elementi ricevuti questa mattina per poterci